Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi all'ascolto di Radio Centrale, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Centrale Sport. Parleremo di calcio, di basket, della Frata che è stata impegnata in questo fine settimana nella Final Eight di Supercoppa. Parleremo anche di volley, della Green Volley Galatone, che quest'anno disputa il campionato di Serie B, il campionato che sarebbe dovuto iniziare domenica scorsa ma è stato rinviato causa Covid. Ospiti in studio per quanto riguarda il Nardò, Silvano Toma, direttore generale della società. Benvenuto Silvano.
Grazie Michele, buonasera a tutti.
E mio abituale compagno di viaggio in queste trasmissioni, Fernando Pero, nella doppia veste sia di collaboratore della nostra radio che di segretario dell'Associazione Calcio Nardò.
Sempre con molto piacere, buonasera a tutti.
Allora, è stata la quarta domenica di stop forzato per il Nardò, che non è sceso in campo neanche ieri, ma si intravede uno spiraglio per il ritorno alle gare domenicali, perché proprio questo pomeriggio la Lega ha un po' modificato quello che era il programma, che era stato il programma dei recuperi che era stato stilato la settimana scorsa. Il Nardò avrebbe dovuto giocare domenica prossima ad Aversa e poi questa modifica. Il Nardò domenica prossima giocherà contro il Casarano. Silvano, dunque, finalmente forse avremo la possibilità di rivedere la squadra in campo, anche se sarà un ritorno sul terreno di gioco abbastanza duro, perché sappiamo la forza del Casarano.
Domenica finalmente, incrociando le dita, riusciremo a giocare questa benedetta partita. Purtroppo è da un mese esatto che non scendiamo in campo e speriamo di farlo domenica. Purtroppo, tra virgolette, diciamo purtroppo, di fronte avremo una squadra fortissima che sicuramente sarà una tra le più forti del campionato e speriamo bene di fare una bella partita e di provare, insomma, a giocarcela al 100%, insomma.
Fernando, siete rimasti un po' sorpresi di questo cambio di programma della Lega o c'era già qualche sentore che sarebbe andato a finire così?
Io devo essere sincero, me l'aspettavo, cioè non lo escludevo, ecco, più che me l'aspettavo, perché ero preparato a dover affrontare l'Aversa, però poi la situazione contingente non è delle migliori, la campagna non versa in situazioni proprio tranquille, per cui in un certo senso c'era questa remoto pensiero di non poter andare ad Aversa per cause di forza maggiore. Sarebbe stato l'ennesimo rinvio, per cui mi sento di fare questa volta un plauso alla Lega, perché ha avuto la lungimiranza di riprogrammare le partite in funzione anche di questo dramma che stiamo vivendo a livello di contagi, per cui è giusto, secondo me è più opportuno che la prossima sfida la facciamo col Casarano, che è meno territorialmente vicino, anche se la situazione qui da noi non è poi delle migliori, però sicuramente è più sotto controllo e lo spostamento sia per il Casarano che per noi, diciamo, è quasi nullo.
Sì, oltretutto ricordiamo che la gara che doveva disputarsi alla sesta giornata non si disputò, perché purtroppo anche a Casarano ci sono stati alcuni giocatori positivi al Covid. Ora la situazione a Casarano è rientrata. Secondo me resta però la stranezza del fatto che Taranto-Casarano, che era stata rinviata alla quinta giornata, viene posticipata, insomma il recupero viene posticipato, non si comprende il motivo. Comunque la soddisfazione di rivedere domenica prossima, facendo gli scongiuri in campo il Nardò, mette da parte, insomma, tutti questi dubbi sulle decisioni assunte dalla Lega.
Ci potrebbe essere una lettura in questa decisione, nel fatto che il Casarano è stato interessato dai contagi, pertanto potrebbe essersi trovato nella condizione di non poter comunque disputare il derby con il Taranto, ma di poi arrivare, diciamo, in una situazione migliore contro di noi, auspicando e augurando ai nostri avversari che si siano rimessi del tutto, perché la salute prima di tutto, poi il risultato è una conseguenza del campo, però è giusto che le squadre si affrontino al top della loro forma e della loro disponibilità.
Torniamo al direttore generale del Nardò, Silvano Toma, società che la scorsa settimana ha indetto una conferenza stampa un po' per fare il punto della situazione relativamente a questi continui rinvii che stanno caratterizzando questa fase iniziale del campionato. Avete chiesto chiaramente una modifica di quello che viene definito protocollo.
Ci hanno ascoltato.
e pare, insomma, anche se non c'è l'ufficialità, ma pare che qualcosa si sta muovendo.
Sì. Abbiamo fatto appunto questa conferenza stampa per esporre comunque, credo, le necessità di tutte le società di Serie D. E sinceramente avere un protocollo per la Lega Pro e uno della Serie D completamente opposti non era una cosa giusta, e bisognava sicuramente mettere qualche regola in più, mettere delle regole serie. Infatti quello che ci avevano detto dalla Lega praticamente bastava un solo contagiato in squadra per rinviare le famose partite. Alcuni, secondo me, purtroppo è brutto dirlo, ma ci hanno marciato su questa storia, perché chiaramente chi ha avuto quei 3, 4, 5 infortuni ha preferito magari rimandare la gara. E ricordo che noi siamo andati a giocare alcune partite con 4, 5, 6 infortunati, ma abbiamo giocato a testa alta, ce la siamo giocata. Altre società, secondo me, hanno fatto, diciamo che ci hanno marciato un pochino su questa storia. E non so se ci hanno sentiti dalla Lega, ma siccome so per certo che sentono qualsiasi cosa, subito dopo la conferenza abbiamo saputo, il giorno dopo, che praticamente hanno messo le famose regole. Praticamente adesso 4 positivi basterebbero per fermare, diciamo, per rinviare la gara, oppure dovrebbero essere più di 2 under ad aver contratto il virus, e quindi c'è il rinvio della gara. Diciamo che con questa piccola regola già si aprono tanti spiragli, perché bene o male io so di alcune gare che sono state rinviate perché c'era il segretario che aveva contratto il virus, magari era una persona, che un dirigente che andava solo la domenica al campo, e quindi non mi sembrava giusto rinviare, no? Una gara per questi motivi. E poi è importante pure aver fatto, diciamo, un gruppo squadra, quindi nessuno può entrare o uscire da questo gruppo squadra. Quindi praticamente nel momento in cui c'è un positivo, 2 positivi, 3 positivi, vengono allontanati, vengono chiaramente tra virgolette denunciati alla Lega, e poi la Lega prenderà la decisione se era il caso di rinviare o meno la gara. E questa è una regola che perlomeno, diciamo, che in prospettiva ci farà giocare qualche partita finalmente, no?
Sì.
Noi abbiamo fatto una scelta come società dall'inizio, diciamo consigliando ai nostri atleti di non tornare a casa, proprio per metterli tra virgolette al sicuro, no? Perché non tornando a casa, noi chiaramente li ospitiamo nella nostra struttura, quindi non avendo, diciamo, tra virgolette, vita sociale a livello, no? E quindi non tornando a casa, grazie a Dio non abbiamo nessun contagiato, nessun positivo, e quindi siamo molto contenti della scelta che abbiamo fatto.
Sì, Fernando, naturalmente mi pare che ancora non sia ufficiale questo nuovo protocollo, e si attende da un momento all'altro che venga reso noto, insomma.
No, in effetti non è ancora ufficiale, è ufficioso, sì, diciamo proprio la parola giusta, è ufficioso, ci stanno lavorando sopra per dare appunto la massima continuità possibile al campionato. Per quanto riguarda il discorso di prima, vorrei integrare una cosa, riguarda la comunicazione. Tutte le società vengono ascoltate quest'anno dalla Lega Nazionale Dilettanti, perché la Lega Nazionale Dilettanti si è organizzata, si è strutturata con un proprio ufficio stampa al quale ogni società deve inoltrare i propri comunicati. Quindi c'è un filo diretto con la Lega Nazionale Dilettanti, che è un orecchio virtuale che ascolta la voce che viene dalle società, per cui niente può passare inosservato. Quindi la nostra conferenza, che ha avuto migliaia di visualizzazioni, è stata fra le prime ad essere ascoltata, se non in diretta, anche perché godiamo di una certa credibilità all'interno della Serie D, e quindi più volte ci siamo fatti i paladini di tante battaglie per il pubblico, non torniamo sul ripescaggio e quant'altro, quindi un certo credito a livello di idee lo teniamo, per cui sulla base di questo la Lega si sta strutturando, si sta organizzando per dare un seguito concreto alle voci che arrivano dalla periferia.
Sì, d'altra parte basta ricordare, lo scorso anno il campionato di Serie A non è ripartito, appunto, fino a che non sono state poste le regole che consentivano poi che, una volta ripreso, il campionato fosse portato a termine. Quindi stesso discorso naturalmente deve valere per tutti gli altri campionati. Silvano, invece, forse dal punto di vista economico non, le risposte non sono state tanto positive.
Purtroppo, Michele, le risorse sono sempre meno. Praticamente noi, come tutte le società di Serie D, abbiamo le stesse spese, abbiamo 30 ragazzi, abbiamo 30 famiglie sulla nostra responsabilità, perché comunque sono tutti ragazzi che vivono di calcio, e tranne gli under, voglio dire, no, che ancora, però la maggior parte vivono di calcio, hanno le famiglie, hanno i figli, e quindi questa è una cosa per noi molto seria, abbiamo una responsabilità molto importante. Purtroppo, come ben sapete, non ci sono introiti in questo momento. La maggior parte delle squadre di Serie D vivono di sponsorizzazioni, vivono, diciamo, degli incassi della domenica, e purtroppo in questo momento non ci sono né uno né l'altro. E perlomeno noi, grazie a Dio, abbiamo, diciamo, degli sponsor importanti che ci hanno dato veramente una mano ad andare avanti. E sia Barbetta che Janel, che sono i due nostri sponsor più importanti, ma non dimentico nemmeno il piccolo commerciante che è dentro Nardò, e quando ci vede veramente non vede l'ora di mettersi anche lui, no, a dare una mano, e li ringrazieremo sempre, perché alla fine si instaura un rapporto importante con la gente di Nardò, con il tifoso di Nardò, che non è solo il semplice tifoso, ma poi lo ritroviamo, no, ad essere anche sponsor della squadra stessa, e questo per noi è molto importante.
Tu, diciamo, hai seguito fin dall'inizio questa nuova avventura societaria iniziata nel momento in cui Alessio Antico, del quale la settimana scorsa sottolineavamo la caparbietà, no, nel porsi alla testa di questo tentativo per far sì, insomma, che il calcio a Nardò avesse un futuro, un seguito dopo le dimissioni, o comunque dopo che l'esperienza del presidente Fanulli praticamente raggiunta al termine. È stata un'esperienza ormai giunta al terzo anno, ci sono stati momenti magari difficili, momenti più esaltanti, però un percorso di crescita, possiamo dire. No,
assolutamente, Michele, ti posso garantire che io sono entrato 3 anni fa e sono stato, diciamo, ammagliato dal progetto che mi è stato fatto, no? Quella di avere una società che potesse andare oltre, diciamo, l'unica possibilità di un presidente, il classico, no, presidente che caccia i soldi e che fa da padre padrone, che poi magari negli anni, ma non parlo di Nardò in generale, e magari si stanca del giochino, lascia la società, lascia una città e fa altro. e invece il nostro discorso è stato quello di fare gruppo, di fare Alessio Antico chiaramente è l'artefice di questo progetto. E abbiamo iniziato con tante difficoltà, tantissime difficoltà, però man mano che siamo andati avanti siamo riusciti a programmare, che è la cosa più importante che ci possa essere in una categoria come la Serie D. Programmarsi ti dà un vantaggio enorme rispetto ad altre società. Io parlo sempre con i calciatori che sono venuti a Nardò a giocare, quelli dell'anno scorso, e sai, si parla, no, di calcio, e ti posso garantire che in altre società che magari non ci aspettiamo, manca magari il magazziniere, che sembra una figura, no, di secondo livello e di secondo piano, invece è importante quanto il fisioterapista, quanto il medico sociale. E poi noi abbiamo strutturato una squadra importante quest'anno, perché sinceramente non vedo l'ora di vedere la squadra al completo e di vedere cosa riusciamo, diciamo, a esprimere, perché sono convinto che abbiamo delle potenzialità che ancora chiaramente per gli infortuni e per il Covid e per la sospensione del campionato non siamo riusciti ancora a far vedere. Speriamo che sia la volta buona domenica e di riuscire a, anche se non è facile, perché dobbiamo pensare che non giochiamo da un mese e avevamo 7 infortunati che stavano fermi da un altro mese, e quindi ben sai che quando un calciatore non si allena assiduamente ma gli manca la partita domenicale, deve prendere il ritmo partita, deve insomma avere il contatto, no? E quindi gli serve un po' di tempo per dare il massimo. Però come partiamo noi, diciamo, con questi piccoli handicap, anche altre squadre di quel Casarano ha avuto tanti infortuni che è riuscita a recuperare, quindi se ci faranno giocare assisteremo a un bel match, insomma.
Sì, a proposito del Casarano, proprio oggi il direttore sportivo Pitino sottolineava come questo lungo periodo di sosta abbia consentito alla sua squadra di recuperare i giocatori come Lobianizze, l'ex Verzienti, Pitarresi, che è un omonimo di quello che gioca nel Picerno, ma è comunque anche lui un giocatore di livello, Feola, che stava già a Casarano l'anno scorso. Insomma,
forse è l'unico e benvenga che non riescono a recuperare.
Sì, in effetti, che peraltro è l'altro ex, no, della partita di domenica prossima. A proposito di formazione al gran completo, Fernando, c'è proprio dei giorni scorsi l'ufficialità del tesseramento di Tornros, dunque questo attaccante svedese che teoricamente potrebbe già essere in campo domenica prossima. Tu pensi che sarà subito schierato da Danucci?
Secondo me sì, perché non abbiamo Granato al 100%, però ovviamente è una mia supposizione.
Granato non è a disposizione per domenica, infatti, lo posso confermare.
Infatti, io magari ero un po' più diplomatico, no? Vabbè, quindi secondo me lo schiererà, perché Eric Tornros sin dal primo giorno ha dimostrato tanta voglia di essere scalpitante, diciamo, per mettersi subito a disposizione dei ragazzi. Ovviamente ha una mentalità completamente differente dalla nostra, il nostro calcio ancora per lui è un oggetto oscuro dal punto di vista proprio della partita, del pathos, dell'intensità che si mette durante il match, ma secondo me capirà ben presto quali sono le peculiarità del girone H della Serie D italiana. Essendo un ragazzo molto intelligente e molto professionale, io sono sicuro che impiegherà pochi minuti per capire, per percepire tutto, e quindi di mettersi subito a disposizione. Oltretutto unisce a una prestanza fisica anche delle doti tecniche non indifferenti, per cui io mi aspetto che questo ragazzo possa dare quel quid, quel qualcosa in più alla squadra che fino a questo momento è mancato, e di mettere a disposizione proprio il suo spessore tecnico per fare la differenza. Certo, il Casarano non è proprio la partita migliore, ma chissà, voglio dire, il calcio è fatto da tanti episodi, basta un calcio da fermo, vediamo come i calci da fermo, no, percentualmente incidano sul risultato, per cui sfruttando il suo metro e 93 chissà che non abbia la stoccata vincente, quindi è tutta una partita da vedere. L'unico punto oscuro di questo bellissimo match, per come si prospetta, è appunto gli spalti deserti, che purtroppo continuano ad essere una piaga.
Sì, purtroppo, senza che a breve penso ci siano prospettive che insomma il pubblico possa tornare a seguire le gare dagli spalti, perché purtroppo la situazione epidemica è tale che ancora per un bel po' insomma si vivrà in una situazione di emergenza. A proposito di attaccanti, e ricollegandomi anche all'unica gara disputata ieri, quella tra Cerignola e Portici,
so già la domanda.
Parliamo di questo Malcore che forse a Nardò all'epoca non fu molto apprezzato.
Beh, non direi proprio che non fu apprezzato. Lui arrivò, diciamo, non in punta di piedi, ma non con le credenziali del bomber o di colui che magari fa sognare i tifosi a occhi aperti, no? Non aveva
era giovanissimo.
Quelle credenziali, tra l'altro era molto giovane, però si vedeva già la movenza dell'attaccante vero, la qualità, il fatto che poteva anche avere una prospettiva diversa dalla Serie D, e questo è un treno che gli è passato e che per un qualche momento, per qualche mese, voglio dire, lo ha pure lo ha pure gratificato, perché lui è andato a finire in Serie B e continuava a segnare con una certa regolarità, per cui le doti poi non escono così di punto in bianco, no? Quindi è un ragazzo che ha avuto la sua opportunità, probabilmente non è stato bravo a gestirla, nel senso che non ha avuto, può essere anche la fortuna, perché nel calcio contano gli episodi, di riconfermarsi nelle categorie professionistiche di alto livello, per cui si è un attimino ridimensionato e tornato nel suo habitat iniziale, ecco, però ieri già un 2-0 con una doppietta la dice tutta, ecco. Poi ho seguito un attimino la partita, perché ovviamente le società adesso lo possono fare, di trasmettere la diretta, e notavo che il cronista metteva in evidenza proprio l'impegno, la corsa continua di Malcore, che poi è stato sempre il suo, diciamo, punto di forza. Però devo anche dire che lo ricordo come fumatore, quindi no, può essere che questo incida magari sul rendimento quando diventerà più grande.
Hai fatto cenno a questa possibilità che è data alle società ora di trasmettere in diretta le gare, quindi sicuramente, certo, anche domenica prossima Nardò Casarano potrà essere...
Sì, sicuramente. Noi abbiamo, nella nostra struttura societaria, abbiamo anche implementato l'ufficio stampa con delle nuove figure di ragazzi che sono al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico, e quindi a loro affideremo l'onere e l'onore di rendicontare domenica puntualmente la partita, per cui ci dispiace che non ci saranno i tifosi, ma dobbiamo comunque tutelarli e ringraziare la Lega Nazionale Dilettanti che ha dato questa possibilità di mostrare a tutti i tifosi le dirette delle partite. Ripeto, non sarà la stessa cosa, ma è già un buon passo avanti.
Allora, io direi adesso di fare una breve pausa, poi al ritorno in studio ascolteremo telefonicamente il direttore sportivo della Green Volley Galatone, squadra che deve disputare il campionato di Serie B maschile di volley, campionato che doveva iniziare l'8 novembre, poi è stato rinviato a fine gennaio. Poi approfondiremo ancora un po' il discorso sulla gara con il Casarano di domenica prossima, per poi chiudere la trasmissione con un'intervista telefonica al coach della Frata Nardò, che, dicevamo, ha partecipato alle Final Eight di Supercoppa, ha superato il primo turno per l'assenza dell'Agrigento, che ha rinunciato sempre per questioni relative al Covid, poi ha battuto Rieti in semifinale e in finale è stata sconfitta da Bernareggio. Dunque a risentirci tra poco con la seconda parte di Centrale Sport. Amici sportivi, dunque nuovamente in studio, seconda parte di Centrale Sport. Come vi avevo preannunciato prima di questo stacco musicale, parliamo ora di volley, della Green Volley Galatone, con il direttore sportivo Alberto Papa che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera direttore.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, dicevamo di questa avventura, c'era grande entusiasmo a Galatone, no? Per aver riconquistato un campionato nazionale a distanza di 10 anni, e campionato che doveva iniziare, mi pare, domenica scorsa, poi questo rinvio. Un rinvio, uno stop inevitabile, o secondo lei c'erano dei margini per tentare di dare inizio al campionato?
Allora, sì, come ha detto lei, innanzitutto era stato programmato sì per l'8 novembre, poi era stato posticipato il 22, cioè doveva cominciare domenica prossima, e poi 10 giorni fa praticamente la federazione direttamente da Roma ci ha comunicato che è stato di nuovo praticamente portato all'inizio del torneo al mese di gennaio. Questo praticamente ha scombussolato un po' tutti i nostri piani, sia economici e sia soprattutto tecnici, più che altro. Non so se in questo momento ci fosse stata la possibilità di cominciare, perché la situazione è sotto gli occhi di tutti, sicuramente. Sappiamo che stiamo vivendo un periodo storico e giorno per giorno purtroppo la situazione non sta migliorando, ma comunque nella migliore delle ipotesi sta rimanendo costante. Per quanto riguarda sotto il profilo sportivo, è normale che, secondo me, con un pochino più di accortezza, visto che la Serie A sta giocando, la Serie B poteva partire, anche per non mettere in difficoltà, quello che dicevo prima, tante società sotto il profilo soprattutto economico, perché giustamente ricordo che la maggior parte delle società, come anche noi, abbiamo dei giocatori di fuori che vengono da ogni parte d'Italia, e logicamente non è solamente il contratto che dobbiamo onorare nei loro confronti, ma ci sono anche spese di vitto, alloggio e quant'altro, ed è quella, diciamo. Lavorare nell'incertezza non è facile, insomma.
Certamente. Adesso come vi siete organizzati in vista di questa ripresa a gennaio del campionato? Continuate gli allenamenti oppure sono stati sospesi e riprenderanno poi magari un po' più avanti?
No, noi grazie a Dio, io dico grazie a Dio perché abbiamo comunque avuto modo di, stiamo continuando ad allenarci a pieno regime, perché di fronte ho parlato con i ragazzi e hanno capito giustamente la situazione e abbiamo comunque trovato abbiamo raggiunto un accordo, sì. Per continuare gli allenamenti anche a livello economico, stiamo continuando, perché il problema era che fosse stato che se ci saremmo fermati avremmo buttato i due mesi e mezzo di preparazione, e giustamente non era una cosa fattibile, quindi abbiamo deciso di andare avanti e di aspettare nuove comunicazioni da parte della federazione, speriamo quanto prima, almeno per, insomma, continuare il lavoro in modo con un po' più di entusiasmo, perché ad oggi allenarsi senza sapere che fine faremo sicuramente non è facile né per la società né per i ragazzi.
Sì, è un problema che riguarda un po' tutti gli sport, anche il calcio. Ricordiamo i campionati regionali che sono stati fermati e probabilmente riprenderanno anche in quel caso a gennaio. Dicevamo della vostra società, una società giovane che ha vinto il campionato di Serie D, l'anno scorso era al secondo posto del campionato di Serie C nel momento in cui è stato sospeso, quindi una società che ha fatto passi da gigante fino ad acquisire questo titolo di Serie B. Certo, in un contesto un po' difficile, quello generato appunto dalla pandemia, qual è stata la risposta del tessuto economico di Galatone, della città, a questo vostro crescere così impetuoso?
Guardi, sotto il profilo della risposta del tessuto economico è stata, diciamo, più che altro voglio dire che è stata grandiosa, perché comunque noi 3 anni fa, quando siamo ripartiti con un progetto, visto che Galatone comunque è stato, la pallavolo è stata sempre il primo sport nella nostra cittadina, siamo ripartiti 3 anni fa con un gruppo di amici proprio con l'obiettivo di ricreare un settore giovanile in primis e poi di riportare entusiasmo con la squadra maggiore, soprattutto quella maschile. Noi comunque annoveriamo anche una squadra femminile in prima divisione quest'anno, anche in quel campionato se lo faranno partire, e poi insomma di riportare l'entusiasmo che era stato nei primi anni 2000 con sfiorando la Serie A. Diciamo che ci siamo riusciti in modo egregio, non solo con il tessuto economico, che è stato, il lavoro è stato encomiabile, e anche adesso devo ringraziare tutti i nostri partner che, nonostante l'incertezza, comunque ci stanno dando il supporto, e quello che ci hanno promesso, insomma, anche dopo la pandemia, cioè quello che ci avevano promesso in estate. Perciò su quello possiamo essere tutti contenti.
Ricordiamo che il girone è composto da 11 squadre, 10 pugliesi, poi c'è il Chieti, una compagine abruzzese, le Salentine, oltre al Galatone, sono Casarano, Leverano e Taviano. Peraltro mi pare queste ultime due società fino a pochi anni fa disputavano la Serie A2 maschile, quindi società dal grande blasone. Secondo lei quale ruolo può recitare Galatone in questo campionato e quali le squadre più attrezzate?
Allora, ci tengo a precisare che con questa insomma di nuovo forzatura del campionato, che praticamente è slittato a gennaio, il girone che ha pronunciato poc'anzi lei è stato tenuto in stand by, perché adesso verrà, fra qualche giorno ci diranno insomma come si riorganizzerà tutto il girone e la nuova formula. Però diciamo che se ci dobbiamo basare su quello che è stato fino a pochi giorni fa, sicuramente noi partiamo, essendo che comunque, come ha detto lei, abbiamo fatto in 3 anni grandi passi e siamo arrivati dopo 9 anni a riportare la Serie B a Galatone. Il nostro obiettivo è stato sempre dichiarato di poterci il primo anno, non possiamo chiedere altro che una salvezza tranquilla, ed è quello per quello che stiamo lavorando sia in estate e adesso, nel senso con i ragazzi, perché comunque siamo andati a riconfermare un gruppo che degli ultimi 2 anni che ci ha dato tanta soddisfazione, un gruppo anche giovane. Tengo a precisare anche che ci sono 3-4 ragazzi che sono galatonesi. Siamo andati insomma in quella direzione, anche se qualcuno può pensare che abbiamo poca esperienza, comunque cercheremo, insomma il nostro obiettivo sarà quello e lo raggiungeremo con l'aiuto di tutti, la società vuole quello e stiamo lavorando per quello.
Ecco, per chiudere, forse l'unico neo in un contesto così positivo è quello della mancanza di un impianto a Galatone. Voi dovreste giocare a San Nicola, ci sono possibilità di tornare in patria insomma a breve?
Guardi, noi è da 2 anni che già stiamo, oltre che la pandemia, tutto quello che sta generando la pandemia, abbiamo anche questo grosso problema che sicuramente non è da poco, perché noi, come ha detto lei, lei praticamente sa tutto di quello che ci sta dicendo. Noi è da 2 anni che abbiamo qua il palazzetto di San Nicola, l'abbiamo addirittura preso in gestione, perché stiamo aspettando con un finanziamento già preso da un po' di tempo dal Comune di Galatone, che a breve abbiamo la promessa che verrà ristrutturato il nostro storico tenso statico, che è la casa di tante battaglie del volley galatonese. Abbiamo la promessa che entro settembre del prossimo anno dovremmo rientrare a casa, speriamo con la permanenza nella categoria cadetta e con insomma con la crescita nostra del nostro movimento, che ad oggi è veramente un fiore all'occhiello della città. Siamo la prima società a Galatone sia come numero di tesserati e sia insomma con tutto il resto. Questa è una cosa che mi piace insomma rimarcarla.
D'accordo, allora la ringraziamo per questo suo intervento qui a Centrale Sport. Naturalmente un in bocca al lupo e la speranza che quanto prima la Green Volley Galatone possa dare inizio a questo tanto atteso campionato di Serie B, e magari ci risentiremo non appena potrete finalmente scendere in campo. Grazie ancora direttore e buona serata.
Grazie a voi e buona serata, grazie mille.
Grazie, era Alberto Papa, direttore sportivo della Green Volley Galatone. Torniamo in studio ora, tra poco come annunciato invece parleremo di basket, ora torniamo invece a parlare di calcio con i nostri ospiti Silvano Toma, direttore generale del Nardò, e Fernando Pero. Quindi abbiamo detto, torna questo derby con il Casarano, 13 i precedenti al comunale di Nardò, quello di domenica prossima sarà la 14ª sfida. Il pareggio è il risultato più ricorrente, però si scende in campo per vincere anche davanti ad una corazzata come il Casarano.
Assolutamente Michele, bisogna scendere sempre per vincere. E mai per cercare il pareggio, perché proprio come mentalità anche il mister ha questo tipo di mentalità. Speriamo bene domenica di vedere una bella partita. Sono convinto che lo sarà perché diciamo che il Casarano non è una sorpresa in quanto la squadra in sé per sé è fortissima. Secondo me è una squadra che è quella che è più forte del girone. Però noi abbiamo le nostre carte da giocare e come tutte le partite ce la metteremo tutta, insomma, per contrastare questa corazzata, insomma.
Sì, basta soltanto enunciare qualche
Citarli.
nome, tipo Longhi che ha giocato anche nel Sassuolo, forse nel Sassuolo e vinse il campionato di Serie B, Sansone, un altro ex Sassuolo,
Rodriguez, Feula,
Rodriguez,
ce ne
il
stanno.
bomber, no, del Cerignola dello scorso anno, ma a livello di attaccanti poi c'è una marea
Sì,
di attaccanti
assolutamente.
a disposizione del tecnico Feola, oltre a Rodriguez, il già citato Sansone, Mincica, che se non sbaglio l'anno scorso fu l'autore del gol del momentaneo vantaggio, poi Favetta, El Ouazzani, e insomma, tanta gente.
Sì, tutti dalle categorie inferiori che vengono. Vabbè, il Casarano, voglio dire, per me sarebbe anche favorito nella Lega Pro con questa squadra. Quindi figuriamoci se non sarà protagonista fino alla fine in questo torneo. Sarebbe stato bello vederlo dal vivo. Ecco, io non, ritorno sempre su quella nota dolente perché poi il calcio è monco se non c'ha la cornice del pubblico, no? Quindi questo derby sarebbe stato visto, voglio tenermi basso, da almeno 2000 persone. Non entro nel danno economico aziendale per via del mancato incasso, ma entro nella passione pura, quella del contorno della gente festante, di magari di una bella giornata di sole anche novembrina, con l'aspettativa di una grande partita, con una vigilia tutta da vivere, con un derby, con la bellezza proprio di tante cose da gustare in anteprima, no? Di statistiche, ma anche di piacevoli sfottò, perché è vero che c'è tanto rispetto, però poi voglio dire, no, il calcio è sempre, vuol dire incrociare le armi, anche se in maniera molto leale, con una società della quale abbiamo profondo rispetto e con la quale c'è tanta amicizia veramente. Quindi siamo onorati di essere, fra virgolette, amici di una società così blasonata, che ha fatto anche il professionismo nel passato prossimo, lo ha fatto a un certo livello, sta cercando di ritornare ai suoi vecchi fasti. Noi siamo in una forte crescita anche dal punto di vista societario, nonostante le difficoltà del momento che tutti abbiamo già citato, ma che sono di sistema, non sono difficoltà individuali delle società. Quindi sarà un derby bellissimo, secondo me, anche senza il pubblico, però gli mancherà quella brillantezza che proprio lì arriva dagli spalti.
Allora, abbiamo adesso in collegamento il coach della Frata Nardò, Gianluca Quarta. Mi sente, coach?
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, lei è reduce da giornate estremamente intense. La Frata Nardò è stata impegnata in questa Final Eight di Supercoppa. Subito dopo la gara di ieri, lei ha riconosciuto, insomma, il successo di Bernareggio, ha detto i nostri avversari hanno meritato di vincere a distanza di 24 ore a freddo e della stessa idea o si fa avanti qualche rimpianto?
Ah, rimpianti no, diciamo che la partita, ho anche rivisto la partita subito dopo ieri sera e per farmi anche un po' di male l'ho rivista anche questa mattina perché poi bisogna raccogliere dati per cercare di ripartire il prima possibile lavorando sulle cose che non sono andate. loro sono stati molto bravi a metterci in difficoltà, probabilmente sull'unica cosa su cui possiamo soffrire con questa squadra, cioè sull'intensità, la corsa e la voglia di fare degli sforzi atletici e fisici. Noi non siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo e loro sono stati sicuramente bravi. Rimpianti, che dire, quando si finisce una partita è chiaro che si pensa sempre a cosa si sarebbe potuto fare di più e di diverso, però la partita ormai è finita e si deve pensare a cosa si può fare di più e di diverso dalla prossima, cioè dalla prima di campionato.
Quasi un sortilegio, no? Quei primi due minuti del quarto parziale, quando questo canestro che avrebbe significato il pareggio non arrivava, e poi da lì un quarto parziale che è stato dominato dalla compagine avversaria. C'è una spiegazione razionale a quei due minuti in cui non si riuscivano a concretizzare quelle azioni d'attacco?
Razionale, ma più che altro lo pallacanestro è uno sport ovviamente di inerzia, di strappi. L'inerzia è stata per i primi due quarti in mano a loro, e noi per fare canestro abbiamo fatto, facevamo, pur giocando anche una discreta pallacanestro offensiva, facevamo fatica a tenerli difensivamente. L'inerzia era tutta nelle loro mani. Poi abbiamo, sicuramente il terzo quarto abbiamo fatto degli sforzi incredibili per riuscire a rimettere la partita, e probabilmente i primi minuti del quarto quarto abbiamo pagato in termini di lucidità. Sono convinto che probabilmente fossimo riusciti una volta a mettere la testa avanti, forse l'inerzia sarebbe potuta cambiare, magari dopo una squadra dopo che è stata avanti per tutta la partita, vedersi gli ultimi minuti sotto poteva creare qualche difficoltà e far venire fuori qualche debolezza. Così non è stato. Possiamo soltanto capire come in un'eventuale altra volta essere più performanti.
Ecco, comunque in questa competizione il vostro cammino è stato estremamente positivo, ben 4 successi nella prima fase, poi nella semifinale con Rieti. Quali sensazioni, quali indicazioni ha tratto in vista del campionato?
Il percorso di questa squadra non può essere visto semplicemente nelle ultime 4 partite. Questo è un percorso che si incastra all'interno di una storia, la storia di questo club, la storia della famiglia Durante, della famiglia Pasca, di tutte le persone che ovviamente hanno fatto sì che questa storia diventasse una delle storie più belle che in questo momento c'è nella pallacanestro italiana della Serie B, pur venendo da un evento tragico che tutti conosciamo. È un sogno che alcune persone, prima fra tutti il patron Carlo, hanno avuto, su cui quotidianamente noi cerchiamo di scrivere con il nostro impegno una piccola parte. Noi sappiamo di essere una parte di questa storia, e queste partite come la finale come la conquista della semifinale con Caserta, con Pescara vicino a Caserta 2 stagioni fa, come il girone d'andata fatto lo scorso anno, sono tutti dei passaggi per un club che vuole continuare a crescere, e in questi ultimi anni lo sta continuando a fare in maniera importante, seguendo un sogno che ovviamente si fa anche spesso a cazzotti con la realtà, la realtà difficile e quotidiana sia di quello che si vive in questo momento, ma anche la realtà economica generale, però spesso questi cazzotti con questi cazzotti vince spesso il sogno, ecco, e quindi è la cosa importante, il sogno di questa storia, insomma.
Sì, sappiamo bene che i tecnici sono sempre molto cauti quando si tratta di fare previsioni, no? In vista di una stagione che deve iniziare, però può essere questo l'anno del salto di qualità della Frata Nardò, inteso non come salto di categoria, ma come un campionato più vicino alle primissime posizioni della classifica.
Ma certamente non ci si può nascondere, voglio dire, aver ottenuto la finale di Supercoppa e avendo voluto una squadra con un certo tipo di nomi e un certo tipo di profondità di roster, non si può immaginare di dire la sorrità diciamo, cosa a metà, vediamo come va. È chiaro che è una squadra che deve dare tutto per fare, per essere, per competere tra le prime posizioni. È chiaro che quella è la strada che il club ha voluto tracciare con la campagna acquisti, e che noi tecnicamente cerchiamo di perseguire con il nostro impegno. E se poi questo salto di qualità vorrà dire ripresentarci ad una fase finale per competere, per salire, sarà ancora più bello. È chiaro che bisogna fare dei passaggi per arrivarci. Questa finale che abbiamo fatto, giocato ieri, sarà sicuramente utile per farci capire cosa fare meglio e farci trovare pronti in alcune situazioni, ma di certo già dalla prima di campionato vogliamo competere per vincere.
Prima di campionato che è in programma per domenica prossima a Salerno, però qualcuno dice che potrebbero esserci delle variazioni, gironi rimpiccioliti rispetto a quelli previsti.
Sì. Diciamo che ancora...
Quanto c'è di vero in queste...
La Lega è un attimo sospeso, tra domani e dopodomani ci saranno delle comunicazioni ufficiali. Diciamo che si sta cercando di un format differente per fronteggiare questo periodo di pandemia, un format che preveda magari delle trasferte un po' più vicine, fare in modo che si possa giocare una prima fase con partite più diluite, senza i troppi turni infrasettimanali che erano previsti con la formula che era stata, insomma, sancita. Detto questo, credo che ci sia purtroppo un periodo di grande confusione tra Lega e Federazione e club. Credo che in questo è chiaro che è un periodo di confusione che è anche normale per quello che stiamo vivendo quotidianamente, però credo che i club debbano avere delle direttive precise, perché devono programmare, sapere di giocare un tipo di campionato con un certo tipo di protocollo rispetto a un altro tipo di campionato con un altro tipo di protocollo fa tutta la differenza del mondo anche in termini di budget. Credo che la Lega debba sbrigarsi a dare una risposta ai club, perché i club giustamente vogliono partire, vogliono far partire in sicurezza, ma hanno tutto il diritto, essendo poi quelli che mettono i soldi, a sapere come e quando iniziare.
D'accordo, coach, le rinnoviamo i complimenti, insomma, per questo bell'inizio di stagione in attesa dell'inizio di campionato. Quindi ancora in bocca al lupo e grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione.
Grazie. Bell'il lupo. Permettetemi l'ultima battuta. Avremmo voluto dedicare la vittoria, oltre che a tutto quello che già sapete, anche ai nostri tifosi che sono stati carinissimi. Ieri ci hanno mandato in chat una foto tutti insieme ringraziandoci. Purtroppo è un periodo che ci vede molto lontani da loro. Sono convinto che se il campionato durerà un po' più a lungo, come si spera, in quest'anno riusciremo a rincontrarci e magari a toglierci qualche soddisfazione insieme.
Grazie ancora e buonasera, coach.
Buona serata a voi.
Era Gianluca Quarta, coach della Frata Nardò. Siamo ormai in dirittura d'arrivo, chiudiamo con i nostri ospiti in studio, Silvano Toma, direttore generale del Nardò, e Fernando Pero. Allora, Silvano, per chiudere, è una stagione che il Nardò ha programmato per viverla meno pericolosamente rispetto alle precedenti. C'è stato questo inizio difficile di campionato, da parte vostra mi pare ci sia la fiducia che la squadra possa venire fuori alla lunga, insomma.
Sì, siamo consci della potenzialità che ha la squadra e non voglio illudere nessuno, perché non è il mio fare. Però quest'anno il livello è cresciuto rispetto all'anno scorso e credo che in un anno normale avremmo dato delle soddisfazioni ai nostri tifosi tutti. E purtroppo questo stop, queste incertezze non fanno bene né alla nostra squadra né alle altre, Chiaramente chi parte con, diciamo, con l'armatura tipo Casarano, Picerno, Taranto, partono già, diciamo, con un passo più avanti, ma sono convinto che faremo, se ci lasciano giocare, faremo un bel campionato. Non è, è una promessa.
D'accordo, la chiusura anche con Fernando. Insomma, non so se hai qualche ricordo particolare dei derby col Casarano, tu che ne hai visti tantissimi.
Sì, no, vabbè, ho un ricordo particolare dello stadio di Casarano, ma non era una partita col Casarano, era un gol di Maresca al 95esimo.
Stai sognando adesso.
No, vabbè.
E che partita era?
Era un Ardò Maglie, giocato
a Casarano.
Ha giocato a Casarano, dove Ciccio Maresca fece gol al 95esimo e siccome noi eravamo nella curva, diciamo, dove sono ospitati i tifosi del Casarano usualmente, Ciccio segnò sulla porta opposta, lui fece tutto il campo. Ricordo che io, ovviamente, nasco come tifoso, come un po' tutti noi, no? Lui venne proprio nella mia direzione, no? È il napoletano stretto, perché lui di Avella, avellinese, provincia di Avellino, classe 65, vabbè, ricordo un po' tutto.
L'almanacco del calcio di Nardò virtuale.
Lui venne proprio verso di me, che stavo dietro la porta, e gridò: tutto per Vuglie, tutto per Vuglie, cioè perché era contentissimo del fatto
per Vuglie.
Tutto per Vuglie, no? Io praticamente, talmente la contentezza, cioè perché venne proprio dalla mia parte, no? Lo presi per capelli, quasi per esultare insieme a lui, glieli tirai forte, tanto il metro che mi trovai un bel ciuffetto nella mano di capelli. Mi fui pentito della forza, diciamo, dell'esultanza, ma voglio dire, sono le
l'adrenalina, non ho sentito niente.
Sono quelle energie che poi ti dà il derby. Però di un derby col Casarano ricordo un gol del nostro capitano, Paglialunga, sì. E poi di gol fatti dall'attaccante che adesso sta a Bidonto, mi sfugge il nome, sembra strano, che è passato anche da Taranto, insomma.
Genchi,
bravo, sì. Quando giocava con noi, Genchi segnò a Casarano. Sono le partite che ricordo. Però ne ricordo anche un'altra, che è molto datata. Il nostro direttore generale aveva ancora un anno. Era il 1978, quando il Casarano fece uno squadrone che poi vinse il campionato, ci giocava Pedone.
Era l'inizio dell'era filograna, no?
Sì, bravissimo. E in quella circostanza il Casarano vinse a Nardò, però era, diciamo, il punto di partenza, no, di questa stella Casarano, che in mano al grande filograna poi fece bellissime cose.
Va bene, sono già le 20:35, quindi abbiamo sforato da tradizione anche questa settimana, ma come avete visto, oltre agli ospiti in studio c'erano anche questi collegamenti telefonici. Ringraziamo tantissimo Silvano Toma, direttore generale del Nardò, per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Con Fernando Pero l'appuntamento è rinviato alla prossima settimana. Grazie a voi tutti per averci seguiti. Torneremo lunedì prossimo alle 19:30 con Centrale Sport.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.